Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Iran-Iraq, accordo per il disarmo e la ricollocazione dei gruppi militanti. Ministro Abdullahian Arbaeen, il simbolo della lotta all'oppressione. Nasrallah risposta forte a qualsiasi tentativo di omicidio da parte di Israele. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi è martedì 29 agosto 2023, tra poco vi presento il notiziario che poi farà seguito da una breve nota di commento, dopodiché potrete ascoltare un altro appuntamento con Nahjul Balagha. Restate con noi. In base ad un accordo raggiunto tra Iran e Iraq, il governo di Baghdad si impegnerà a disarmare gruppi terroristici separatisti che si trovano sul suolo di questo paese, cioè sul suolo iracheno, precisamente nella regione del Kurdistan iracheno, e questo accadrà entro la fine del 19 settembre. Il governo iracheno ha accettato di chiudere le basi di questi gruppi armati, le basi che hanno creato loro sul suolo iracheno, per poi trasferire questi militanti nei campi organizzati già dallo stesso governo di Baghdad. Così il portavoce agli esteri iraniano Nasser Kanani, parlando ieri a Teheran con giornalisti, la Repubblica Islamica dell'Iran e l'Iraq hanno concluso un accordo in base alla quale il governo iracheno si impegna a disarmare gruppi terroristi separatisti nella regione del Kurdistan iracheno, liberare le caserme militari ivi installate e trasferirle nei campi allestiti dallo stesso governo iracheno, ha detto a Teheran il portavoce agli esteri Nasser Kanani. Ha detto poi: l'autorità irachena hanno notificato alle autorità del governo regionale del Kurdistan i termini del memorandum d'intesa. Kanani ha sottolineato che la scadenza del 19 settembre non sarà prorogata in alcun modo. Poi ha detto: funzionari iracheni, così come la Repubblica, la rappresentante speciale per la missione di assistenza dell'ONU per l'Iraq, Jane Hennis Plaskaret, e alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, sono stati messi al corrente della posizione iraniana. La processione Arbaeen, il 40° giorno dopo l'Ashura, cioè l'anniversario del martirio dell'Imam Hussein, la pace sia con lui, è uno dei più grandi raduni di esseri umani sulla terra. L'ha detto il ministro degli esteri iraniano Hossein Amir Abdollahian in un messaggio pubblicato sui giornali iracheni Al-Zora, Al-Shabaab, l'Arbaïn del martirio dell'imam Hussein, la pace sia con lui, è un movimento enorme, autentico, radicato, nel quale si riuniscono ogni anno milioni di pellegrini da tutto il mondo, di nazionalità, colori, lingue diverse, aggiunto. Sempre secondo il capo della diplomazia iraniana, la fede nella religione, la fiducia in Dio, l'etica, la giustizia, la difesa degli oppressi, la vicinanza dei paesi islamici, il confronto con il sistema di dominazione e la realizzazione dell'idea di un'unica nazione musulmana dell'Umma rappresentano le caratteristiche della moderna civiltà islamica, che allo stesso tempo sono tra gli elementi base delle commemorazioni Arbaïn. Dal punto di vista della politica, Abdullah Yan ha descritto il pellegrinaggio Arbaïn un esempio riuscito della strategia della politica di buon vicinato di Iran e Iraq. Hezbollah darà una forte risposta a qualsiasi tentativo di omicidio da parte di Israele sul suolo libanese, così Sayed Hassan Nasrallah durante un discorso televisivo trasmesso in diretta dalla capitale libanese Beirut ieri sera lunedì, mentre si rivolgeva ad una cerimonia tenutasi per celebrare il sesto anniversario di quella che il movimento della resistenza islamica libanese chiama la seconda liberazione del Libano, ossia la battaglia contro militanti takfiri, filo Daesh, gruppi estremisti creati, finanziati da Washington e suoi alleati nella regione. Gruppi terroristi che erano schierati proprio lungo il confine tra il paese dei cedri e la Siria. La seconda liberazione del Libano ha avuto luogo il 28 agosto 2017, quando l'esercito libanese insieme ai combattenti Hezbollah hanno liberato zone ai confine, zone settentrionali e anche quelli ad est del paese, dall'ISIS e da altri gruppi terroristi takfiri che minacciavano la vita sia dei libanesi che dei siriani. E fu per questo che Nasrallah aveva chiamato l'occasione la seconda liberazione, dopo quella, cioè la prima, 2000, quando i combattenti di Hezbollah, insieme ai gruppi di resistenza libanesi, sono riusciti a costringere le truppe d'occupazione sioniste a ritirarsi dal sud del Libano e soprattutto dalla regione occidentale della Bekaa. Durante il suo discorso di ieri, Nasrallah ha detto che in tutti questi anni l'nemico sionista ha commesso numerosi omicidi ai danni della resistenza islamica, ma il regime sionista non è stato mai in grado di indebolire la resistenza. Nessun tipo di minaccia potrà fermare il fronte della resistenza e la sua marcia, il suo cammino in avanti, ma lo renderà più saldo e più potente, ha detto ancora il leader di Hezbollah. Nessun tentativo di omicidio sul suolo libanese contro cittadini libanesi, palestinesi, iraniani o di altri paesi. Qualsiasi tentativo di omicidio non rimarrà senza una risposta, ha aggiunto, sottolineando che Hezbollah non permetterà che il Libano si trasformi in un'arena aperta per gli omicidi. Il nemico deve ammettere che si è trovato in un vicolo cieco. Un vicolo cieco e storico, essenziale, strategico, e non ha una via d'uscita. Nasrallah poi ha criticato il Consiglio di sicurezza dell'ONU, che a causa degli Stati Uniti non vede cosa sta facendo Israele in Libano con le sue minacce e gli attacchi alla sovranità di Beirut. Per il leader di Hezbollah, del Partito di Dio, gli Stati Uniti vogliono solo che il Libano non rappresenti una minaccia per Israele. Saeed Hassan Nasrallah ha affermato che una forza armata straniera che entra in Libano senza un accordo con l'esercito è un attacco alla nostra sovranità. Hezbollah non è una forza straniera, quello, le armi di Hezbollah è un altro problema che si oppongono ai veri sovranisti e a coloro che seguono gli ordini degli americani. Ha spiegato ancora Nasrallah, il leader di Hezbollah, sottolineato riguardo alle tensioni con il regime israeliano, che qualsiasi omicidio mirato sul suolo libanese non rimarrà senza risposta. La risposta sarà forte. Elite di Kiev approfittano dei soldi degli americani che hanno superato 43 miliardi di dollari. La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha puntato il dito contro le elite di Kiev di approfittare del denaro dei contribuenti americani per continuare la guerra, che è già costata alle loro tasche oltre 43 miliardi di dollari. Le elite di Kiev stanno approfittando con non solo dei loro cittadini ma anche dei contribuenti statunitensi. La Zakharova ha citato in intervista al candidato democratico alla Casa Bianca Robert F. Kennedy Jr., nella quale ha denunciato che mentre Washington continua a pompare miliardi in Ucraina per continuare la guerra, milioni di americani non hanno un'assicurazione sanitaria. Gli aiuti militari di Washington a Kiev hanno superato 43,7 miliardi di dollari da quando Joe Biden è diventato presidente degli Stati Uniti, ha ricordato infine la portavoce russa. Macron ignora ultimatum, l'ambasciatore francese resta in Niger. Il presidente francese Emmanuel Macron ha detto che il rappresentante diplomatico di Parigi in Niger rimarrà nel paese africano e così ha respinto categoricamente l'ultimatum della giunta militare che ha preso il potere lo scorso 26 luglio a Niamey, capitale del paese africano. Macron ha fatto capire che l'ambasciatore francese in Niger resta barricato nella sua sede diplomatica nonostante sia scaduto l'ultimatum lanciato dal generale Abdurrahman Tiani venerdì. Gli aveva dato 48 ore per andarsene. Durante il suo discorso agli ambasciatori francesi nel mondo, il capo dell'Eliseo tuttavia ha ammesso il fallimento della strategia della politica francese in varie parti del mondo, soprattutto in Africa. La Francia e i suoi diplomatici, ha dichiarato Macron, sono stati messi di fronte negli ultimi mesi a situazioni particolarmente difficili in certi paesi, in Sudan, dove la Francia è stata esemplare, in Niger, in questo momento. Rendo omaggio ai vostri colleghi che ci ascoltano dalla loro sede diplomatica, ha detto ancora Macron. Noi siamo certi che la Francia sia dalla parte della giusta. Comunque è muro contro muro in Niger, tra la Francia, odiata ex potenza colonizzatrice, e la giunta militare che ha preso il potere lo scorso 26 luglio nel paese africano. E l'atmosfera si fa sempre più tesa, con il rischio di derive anche violente.
Nahjul Balagha del Imam Ali.
Amici, anche questa settimana vi proponiamo un'altra puntata del programma dedicato alle parole riportate dal principe dei credenti, il nobile Imam Ali, pace e benedizione su di lui. Per le di saggezza che dopo i versetti del Sacro Corano e la Hadith del nobile profeta Muhammad, sia lodato dal Signore, non hanno eguali tra i testi sacri. Ascoltiamo insieme alcune hikmat, ovvero le frasi breve del Nahjul Balagha. Amirul Mu'minin, la pace sia su di lui, disse: la generosità è donare di propria iniziativa, poiché devolvere in seguito alla richiesta avviene per rispetto di sé o per evitare rimproveri. La generosità è l'abitudine di dare senza aspettarsi un compenso dall'altra parte. Nella hikma che appena abbiamo ascoltato, il principe dei credenti, Ali, la pace sia con lui, offre una definizione molto dettagliata della parola generosità, in base alla quale donare ai bisognosi deve avvenire senza che essi chiedano il nostro aiuto. Perché se il mendicante stesso chiedesse aiuto o l'altra parte gli dà, quello che ha dato in realtà potrebbe essere perché il donatore ci tiene alla propria reputazione o volesse sentirsi o presentarsi come una persona superiore o benefattrice. E in base alla precisazione del nobile Imam Ali, tale gesto non si può essere chiamato la generosità. Inoltre, a volte questo donare, dopo averlo chiesto, è perché, se non lo si fa, il richiedente o altre persone che lo vengono a sapere potrebbe etichettare questo gesto come una espressione di avarizia o tircheria. Pertanto, questo tipo di opere di beneficenza non fanno altro che gonfiare il nostro ego di fronte ad altri. Abbiamo detto che la pura e vera generosità trova il senso quando una persona, dopo essere stata consapevole delle difficoltà altrui, cerca segretamente di risolvere il loro problema prima che loro si umiliassero a chiedere. Nel versetto 273 della Sura al-Baqarah, quando viene menzionato l'importanza del donare e dei suoi effetti e benedizioni, il Sacro Corano sottolinea: date ai poveri che sono assediati per la causa di Allah, che non possono andare per il mondo a loro piacere. L'ignorante li crede agiati perché si astengono dalla mendicità. Li riconoscerai per questo segno che non chiedono alla gente importunandola. E tutto ciò che elargirete nel bene, Allah lo conosce. Il versetto, per il suo significato contingente al momento della rivelazione, si riferisce ad un gruppo consistente di musulmani che erano fuggiti dalla Mecca per raggiungere il profeta a Medina. Li chiamavano la gente del portico perché vivevano all'entrata della moschea in condizioni di povertà assoluta. Ci sono state molte discussioni sull'importanza della generosità nei versetti del Corano e degli insegnamenti islamici, incluso un hadith dell'Imam Sajjad, sia lodato dal Signore, che dice: un gruppo dallo Yemen venne per conoscere il messaggero di Dio, pace su di lui, e tra loro c'era un uomo che, mentre parlava con il santo profeta, pace su di lui, adottava un tono aggressivo e la voce alta e ostinata al punto che il nobile messaggero di Dio, pace su di lui, si arrabbiò e il suo volto si contorse a causa della sua tristezza e distolse lo sguardo da lui guardando per terra. In questo momento il nobile angelo Gabriele scese e disse: «L'Onnipotente ti saluta e dice: questo è un uomo generoso che offre da mangiare ai bisognosi continuamente». Sentendo ciò, l'ira del profeta, pace su di lui, si placò, alzò la testa e disse: «Se Gabriele non mi avesse informato da Dio Onnipotente che sei un uomo generoso che sfami gli affamati e i poveri, non ti avrei guardato, ti avrei evitato e rifiutato per sempre». L'uomo disse: «Al tuo Signore piace davvero la generosità?» E il profeta disse: «Sì». A quel punto l'uomo si convertì all'Islam, confessò l'unicità di Dio e la veridicità della missione del profeta. Poi disse: «Giuro su Dio che ti ha mandato, non ho mai privato nessuna della mia ricchezza». Amici, siamo giunti al termine di questa puntata. Per conoscere altre parole di Imam Ali, seguiteci anche la prossima settimana. Non mancate!